about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Prime donne, a cura di Maurizio Porro e di Ira Rubini. Benvenute e benvenuti all'ultima puntata dell'audioserie Prime Donne, dedicata alle grandi protagoniste dello spettacolo, in particolare quelle che con Milano hanno avuto un rapporto, ci sono nate, insomma, comunque con un legame particolare con questa città. L'audioserie curata da Ira Rubini e con la partecipazione straordinaria di Maurizio Porro, con le sue testimonianze, ha visto alternarsi grandi protagoniste della musica, della danza, del teatro, anche del cinema, in generale dello spettacolo. E allora abbiamo una sorpresa per voi, perché l'ultima prima donna dell'audioserie Prime Donne di Radio Popolare è Paolo Poli.
All'alba d'un giorno d'aprile, un tiepido raggio di sole, frugando nel verde dell'orto, trovò una cosina vicina così. Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino, tu come nelle favole, sei nata sotto un cavolo, tra ciuffi di prezzemolo sei nata. Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino, in un mattino limpido, coi galli che cantavano e i fiori che sbocciavano, sei nato. Capelli di color grano e gli occhi di colore ciel sereno, due piccole manine di velluto, in un minuto sei nata tu.
Siamo arrivati all'ultima puntata della nostra audioserie dedicata alle prime donne. Sono, come sempre, in un assolato pomeriggio nel salotto di Maurizio Porro, che non finirò mai di ringraziare per avermi ospitato in questa annata e anche in quella precedente, con i quaderni di Maurizio Porro, che potete sempre riascoltare.
Quindi,
e proprio
ce ne vuole un terzo,
perché non c'è due senza tre, dobbiamo farci venire un'altra idea per l'estate prossima, ma e uno di quei quaderni, che ormai sono leggendari nel mondo della critica italiana, è aperto in una pagina importante. Recensioni del Corriere, lo ricordo, i quaderni di Maurizio Porro sono fatti di più di 20 anni di recensioni del Corriere, prima che diventasse lui critico del Corriere.
Dal 55 al 75.
Esatto. So,
finché hanno avuto una scadenza molto precisa e molto puntuale. Adesso...
Certo.
Sia il Corriere sia altri non sarebbe possibile raccogliere,
esatto,
perché non si sa quando,
quando escono. Ma in questo caso noi vogliamo parlare della nostra ultima prima donna, che è un po' una sorpresa, ma forse nemmeno tanto. È Paolo Poli.
Ecco, sì. Forse è la più prima donna.
Esatto. Forse è l'interprete più assoluto della prima donna in tutte le sue forme. Esatto. È l'idea platonica della prima donna. Tante appunto le prime donne che ha interpretato, sia quelle della plebe, diciamo così, come direbbe lui, sì, sia quelle invece aristocratiche, storiche, letterarie, eccetera,
sì,
eccetera. Alcune gli hanno anche creato dei grandi problemi, perché lui comunque era un provocatore coltissimo, raffinatissimo,
certo,
però di fatto...
È arrivato infatti poi, perché è andato giustamente così, un pochino... con i piedi di piombo, un pochino felpato, ho cominciato con la TV dei ragazzi, con la Mondaini, facevo quelle cose tipo clown, così per i ragazzi.
Oppure gli sceneggiati musicali con il Quartetto Cetra, insomma.
O anche i film... i film
Musicarelli,
appunto, anche Musicarelli, ma anche Manon Lescaut, persino il primo film di Zeffirelli che è Camping, che è un capolavoro con Marisa Arlasio, Nino Manfredi e Paolo Ferrari. E poi invece si è inerpicato su cose più colte, su, lui era molto sensibile e molto intelligente, ha creato, diciamo, un sistema di valori che è l'opposto di quello che è scolastico, diciamo.
Sì, quindi era un attraversare i classici più e meno noti, anche quelli dimenticati, talvolta con un metodo, un approccio.
Guardando
che era
dall'alto il basso e il basso dall'alto,
esatto.
Insomma. Sì.
Esatto. Quindi questa cosa l'ha portato a interpretare tante prime donne. E tu hai aperto questo quaderno perché c'è una recensione tremenda.
L'ho aperto sul 20 o 26 gennaio del 68 al Teatro Odeon, dove Poli aveva fatto Santa Rita, anzi senza Santa Rita da Cascia, che è uno dei pochissimi spettacoli, a parte la Rialda, che mi ricordo che è stato proprio sequestrato. Ma la Rialda è un caso un po' speciale, insomma, ha avuto una recita e basta. Invece Rita da Cascia ha avuto alcune repliche e poi, su segnalazione delle solite persone per bene e timorate di Dio, hanno avvertito la magistratura, la quale era stra-avvertita, e grazie anche a dei pezzi molto polemici, come adesso ti faccio sentire, e lo spettacolo è stato sequestrato. Poi è stato rimesso, naturalmente, quindi con grande pubblicità, per quello è andato tutto benissimo. Ma il pezzo del Corriere incomincia dicendo: Paolo Poli, camaleonte a corto di idee, intellettualmente stanco, quindi già un inizio, si è trasformato in agiografo per imbastire una favola leggenda su Rita da Cascia, così come sarebbe piaciuta a pubblici ingenui di 2 o 3 secoli fa. Ovviamente questa semplicità vorrebbe essere soltanto apparente, perché l'ambizione è quella di raggiungere ipotetici vertici di raffinatezza. Che lo scopo venga raggiunto è un altro paio di maniche. Tra salti, smorfie, allusioni grevi, piroette, scampoli di gusto, a dir poco approssimativo, il Poli, come si diceva una volta, poi la milanese, il Poli, assecondato da volenterosi compagni, anche questa è una stoccata, traccia in 2 tempi e alcuni quadri la vita della santa con intonazioni maliziose a volte, ma più spesso con grossolana e gratuita irriverenza. Direi che c'è il succo, insomma, di come una sana borghesia critica italiana, milanese, poteva accogliere una provocazione come era quella di Poli, che non era una provocazione alla Buñuel, era una provocazione figlia di tutto il suo sistema di capovolgere i valori, insomma, per cui...
Perché in quella Rita da Cascia cosa succedeva?
Beh, era una Rita da Cascia grottesca, naturalmente con tutte le possibili patologie, doppi sensi, allucinazioni, no, era poco santa, insomma.
Alzati e va, raggiungi il monastero, va Rita!
Oh, è svaporato! Ma ecco, arriva una nuvola con 3 figure aureolate, traspiranti santità. Ah, Battista, Nicola, Agostino! No, no, non è un sogno, è un poema paradisiaco. Posso montare a bordo?
Grazie.
Presto, a Cascia! A Cascia!
Sentimentale, questa notte infinita,
sentimentale,
questo cielo autunnale,
sentimentale,
questa rosa appassita,
sentimentale,
tutto parla d'amore al mio cuore che spera ed attende stasera la gioia d'un'ora con te.
Sentimentale.
Sentimentale,
sentimentale,
come un bacio perduto,
sentimentale,
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 come un dolce segreto,
sentimentale,
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 come un sogno incompiuto, come questo saluto che al cuore fa mal, sentimentale,
sentimentale.
Thank you.
grande menestrello, un grande cortigiano intellettuale, un grande colto, laureato in letteratura francese. Quindi si è anche divertito a insegnare un po' letteratura francese. Poi era talmente bello che gli ha chiesto di fare dei fotoromanzi, quindi ha fatto anche i fotoromanzi prima di incominciare tutto il resto che sappiamo.
Beh, il fotoromanzo poi era anche uno strumento, diciamo, che tentava molte persone che poi hanno fatto parte in altro modo.
Come
di,
no?
Cioè,
sì.
Sono tanti insospettabili che hanno fatto i fotoromanzi. Il suo essere un travestì, ma in una maniera tutta sua. Cioè, lui era estremamente rigoroso, e lo è sempre stato fino alla fine, scene e costumi, poi vabbè, firmati anche da dei grandissimi artisti.
Beh, tutto Luzzati.
No? Tutto Luzzati, poi la Santuzza Calì, sì. Che poi insomma, che venivano ricercati tanto quanto i testi.
Era sempre sull'onda di queste
filologico,
cose.
Filologico, rigoroso.
Filologico e colto, soprattutto. Mm. Era continuamente un ribaltamento delle posizioni della letteratura, anche bassa o alta, vista in un certo modo, soprattutto vista accompagnata da tutto il resto, canzonette con poesie, canti militari, canti patriottici insieme appunto a pezzi di prosa. Non a caso ha fatto anche La nemica di Nicodemi, un travestì, quindi faceva proprio la protagonista, che una volta era Elisa Cegani, un'attrice dei tempi andati. E poi all'inizio ha fatto anche cose non in travestì, come per esempio con la Maria Monti ha fatto Il Diavolo, che era tutto un florilegio di cose ispirate appunto da De Sade e altri che parlavano del diavolo, e poi molto molto cabaret, diciamo da Gerolamo, la Borsa di Arlecchino, Aldo Trionfo, cioè gli inizi.
Ecco, il rapporto con Gerolamo è sempre stato stretto, tanto che recentemente gli ha dedicato il nuovo Gerolamo, diciamo, quello restaurato. La sorella ha organizzato una mostra, certo, e una serie di appuntamenti.
Il primo palcoscenico che l'ha ospitato a Milano è stato il Gerolamo.
Ecco, per cui forse vale la pena di raccontare un po' del rapporto che c'era fra Poli e Milano. Un po' abbiamo detto, insomma.
Sì, e poi ha fatto, sì, un po' abbiamo detto, il Gerolamo, credo che fosse Trionfo e anche Crivelli hanno fatto degli spettacoli in cabaret su di lui. E poi fece un carosello che lo riempì talmente di soldi, considerando appunto l'epoca e anche la situazione in cui versava gli attori in genere di teatro, che decise di fare una compagnia sua propria di teatro, perché finalmente aveva di che poter pagare gli attori. E anche questo fatto del gruppo, della compagnia, lui è sempre stato molto molto fedele ai suoi attori, ai suoi amici attori. Era proprio una...
Chi c'era in quel gruppo?
No, ricordi? Nel gruppo i primi erano appunto, c'era, quando ha fatto Il Diavolo c'era Maria Monti,
che a quel tempo era proprio la Maria Monti,
quella giusta
sì. Insomma, quella che ha ispirato Gaber,
la Gaberiana, sì.
Sì, insomma, che
c'era Castellaneta, c'era Iole Silvani, che è un'attrice napoletana, Castellon, Salba Mosca, però dopo quelli che lui ha avuto come suoi compagni quando ha incominciato a fare, diciamo, tutta quella collana di teatro, di cultura rivisitata, erano altri, fra cui Strabioli, che poi è diventato anche un personaggio televisivo, che infatti spessissimo diciamo, utilizza le nostalgie, i ricordi e le memorie di Poli, perché è stato in scena insieme, insomma.
Il vecchio Fausto esperto professore un dì richiede al diavolo maggiore il segreto che può far tornar giovane l'età, e gli promette in cambio con un patto che dopo morto gli darà la propria eternità. Il diavolo maligno cavaliere gli fa sparire senza esser barbiere la canisie ed il barbon, i dolori e il tossicon, e là per là, là, tramutarlo fa nella persona di un bel gagà. Per collaudare quella nuova faccia si mette di donzelle sulla traccia Mefistofele e Marran, nella scelta gli dà man. In Margherita amabile l'accoglie, innamorata sempre più per magica virtù, seguendo del demonio le istruzioni non possono nascere che cattive azioni. Incappato in un duel Fausto uccide suo fratello nella prigion, La Margherita sta, la propria testa perder dovrà. La fine della vita già s'appressa, tremando pensa Fausto alla promessa.
Mefistofele pian pian si soffrega già le man,
ma quando giù, giù se lo vuol portar, de Margherita Fausta salvar.
Bitter Campari, l'aperitivo famoso in tutto il mondo.
Bitter Campari è l'aperitivo che piace a tutti chi non lo sa. Bitter Campari ti rende giulivo, ti dona un pizzico di buon umor. Bitter Campari perché con l'appetito la vita sorride anche a te.
Bitter Campari, questo è l'aperitivo.
Però ha fatto anche una canzonissima, io non mi ricordavo, adesso studiando e ripassando.
Poli, sì.
Nel 61 ha fatto una canzonissima con Mondaini, con Bozzelli, con Bonucci, quindi un po' cabaret, un po' no, insomma.
Era il periodo in cui era biondo e aveva il dolce vita.
Sì, ed era un personaggio noto in televisione, insomma. Sì.
Tra l'altro lui riuscì, pur avendo insomma un'evidente passione anche per i personaggi femminili, non solo femminili, ma insomma riuscì a bucare la televisione di allora, che era così appunto moralista, così codina.
Non
così...
si capisce come, io delle volte quando vedo Bau Bau per la cosa che... Dico, ma chi ha visto?
Com'è passato?
Com'è passato? Chi era il censore che ha dato l'ok?
Perché veniva visto, diciamo che con lo stesso meccanismo con cui Danny Kaye nell'America del maccartismo, sì, e sì, della persecuzione di qualunque forma di diversità, che fosse politica, che fosse esistenziale, o comunque di scelta non regolare, diciamo così, almeno in superficie, quindi era ancora più codina forse dell'Italia cattolica dello stesso periodo, riusciva in qualche modo ad incantare soprattutto i giovanissimi, e quindi in qualche modo veniva vissuto come un personaggio, adesso diremmo anche da fumetto, in qualche modo.
Ma infatti l'involucro della TV dei ragazzi,
esatto.
Poi dentro però c'erano delle cose terribili, cioè terribili nel senso positivo.
Sì, voglio dire, c'erano degli elementi di grande rottura,
che non
diremmo,
ti aspetteresti,
adesso,
insomma, sì, anche dalla Mondaini non me lo sarei aspettate, perché no? era vispo anche lei, insomma. Sì, sì. Però insomma è stato un inizio molto, molto divertente, molto anomalo, sia per lui sia per la televisione, insomma, perché è riuscito a creare una nuova cosa che non era il salotto letterario, non era la novella letta da Albertazzi, era tutt'altro, insomma.
Follia, si può dire anche immaginazione, si può dire anche non senso. Le filastrocche dei bambini, le avete mai ascoltate? Hanno una girandola di idee così ricca di sorprese che a me sembra che possano andare benissimo con la follia. Ma ne faccio sentire un po'.
Guarda la luna, guarda le stelle, vedi Caino che fa le frittelle. Biribisi a corpo sodo, erano insetti a bere un ovo. E la mamma era sull'uscio, gli toccò a leccare il guscio. Tonio Romito segava le prata, sette insalate mangiava al boccon. Olio di sansa, pane muffito, questa è la fola di Tonio Romito.
Questo è l'occhio bello, questo è suo fratello, questa è la chiesina con i fratini, questo è l'altarino, questo è il campanellino, din 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 din.
Mano mano piazza ci passò una lepre pazza, questo la vide, questo la ammazzò, questo la cosse, questo la mangiò. E al povero mignolino che stava dentro il mulino non rimase neppure un briciolino. Lucciola, lucciola, vien da me, ti darò il pan del re, pan del re della regina. Lucciola, lucciola, vien vicina.
Sapevo una canzone alla rovescia, alla diritta non la so cantar. Mi levai una mattina, era di sera, presi la falce e me ne andavo a gar. Di sull'uscio montai su una quercia e giù ciliegie comincia a mangiar. Venne fuori il padron di quelle mele e mi disse: lascia star le mie cipolle. Avessi tanti occhi e tanto fiato, quante delle tue noci t'ho mangiato. Avessi tanto fiato e tanti occhi, quanto ho mangiato io dei tuoi finocchi. Bene, bene, la gobba la ti viene di dietro, ti viene lunga un metro, ti viene davanti, le bene che tu schianti.
C'era una volta un corvo innamorato da far pietà di una cornacchia bella che era nata nel Canada. Ma la cornacchia bella si rideva di quell'amor perché era innamorata di Cecchino il cacciatore. Bella, bella, bella la storiella del cacciatore che si mette a far l'amore con la cornacchia tra le ralla. Bella, bella, bella ragazzine venite qua a sentire la storiella della cornacchia del Canada. Un giorno la cornacchia stava ferma sopra un pino, mentre il corvo su per l'aria gli strizzava l'occhiolino. Ma la scimmia, la civetta, non gli volle dare il cuor, perché sotto fra l'erbetta c'era Cecco il cacciator. Al fine il matrimonio era tutto combinato, quando un giorno la cornacchia pascolava in mezzo al prato, su propone di una carogna, e Cecchino di là passò, per il corvo la sbagliò. Gli tira e l'ammazzò.
Bella, bella, bella la storiella del cacciatore che si mette a far l'amore con la cornacchia tra le ralla. Bella, bella, bella ragazzine venite qua a sentire la storiella della cornacchia del Canada. A sentire la storiella della cornacchia del Canada.
E questo era un po' il primo tempo. Poi lui si è sempre un po' negato al cinema, sostiene di aver avuto una proposta di Fellini per fare una parte in Otto e mezzo. Che io penso sempre quale avrebbe potuto essere, forse il prestigiatore, non lo so, ma comunque non l'ha fatta e quindi rimane nelle intenzioni.
Il teatro invece è sempre stato...
Il teatro è stata la sua unica grande passione, poi soprattutto da quando ha fondato, diciamo, questo gruppo stabile. Girando a Milano, tra l'altro Milano gli voleva bene a Poli.
Ma lo aspettavano tutte le stagioni, ha girato diversi teatri importanti.
Sì. E quindi si sta beccando anche da un pubblico borghese come poteva essere quello dell'Odeon o del Nuovo, dove è andato parecchie stagioni. Poi arrivando invece a
Porta
teatri
Romana,
un po' più off come Porta Romana
e
Carcano
e
Elfo.
Infatti.
Al Carcano fece una cosa sulle giornaliste, Sei brillanti.
Sì, Sei brillanti, in cui c'erano sei giornaliste famose che venivano un po' prese in giro e un po' omaggiate.
Omaggiate. No, ma ha fatto veramente un elenco sterminato. L'ultimo è stato Pascoli, l'ultima vittima, diciamo, fra virgolette. Però ha fatto di tutto e ha fatto anche con la sorella, uno spettacolo che si chiama Femminilità, molto arguto e divertente. E ha fatto anche Tre moschettieri in televisione. Sempre
quelli
con
sono indimenticabili.
E Marco Messeri.
Sì, quelli sono indimenticabili. Un'altra cosa che bisogna dire è che ha sempre amato le coreografie, oltre che le scene fatte ad hoc, i costumi speciali di cui dicevamo, testi rigorosissimi, ricerche molto approfondite, musiche, come dire, scelte fra quelle d'epoca, riprodotte, pensate e suonate in maniera anche molto originale talvolta. Ecco, i Boys.
Erano i suoi Boys, credo 4-5. Ma in fondo era una via italiana.
Stabione
è stato un Boy. Sì,
mi
sì.
pare di ricordare.
Sì, sì. Era una via italiana musical, in fondo, molto particolare, però in realtà se musical era insieme di prosa, canzoni, musiche e arte varia, stravaganze, chi più di Poli poteva firmare spettacoli del genere.
Ecco, l'unica che forse aveva i Boys e tuttora li ha è la Mabilia, che in versione molto più popolare appunto ha i Boys tuttora, con un meccanismo che da un punto di vista strutturale non è molto dissimile. Poi il lessico, il linguaggio, diciamo così, è molto diverso, evidentemente fatto per arrivare ad un pubblico molto vasto. Quello di Paolo Poli era sempre appunto molto ricercato, molto speciale. Però il meccanismo è un po' quello, insomma,
sì,
della prima donna
però,
con i Boys.
Sì, certo, che viene dalla tradizione rivista. Della rivista, sì. Pubblico colto, però aperto anche a qualunque sberleffo, come è giusto che fosse, insomma, perché Poli era quello. Anche quando ha fatto gli audiolibri, per esempio, ha fatto degli audiolibri, uno sull'Artusi, sulle ricette, e uno sui Promessi Sposi, che è bellissimo. E quindi anche lì si dirigeva in varie direzioni contemporaneamente.
E sì, poi restituiva i classici in questo modo disincantato, un po' sarcastico, senza mancare loro di rispetto, trovando tutta una serie di pieghe, di sfumature che li rendevano intanto più vicini e poi molto simpatici, certo. Cioè, per cui era proprio un meccanismo.
Ma poi Vispa Teresa, Carolina d'Annizio, era, diciamo, erano facili, erano noti, ma quando ha fatto le cose di Raymond Queneau è stata una, non dico una scoperta, ma insomma, anzi per me è stata una scoperta. Mm-hmm. Teatralmente erano molto, molto sì. efficaci, divertenti. Mm. Quindi ha girato veramente tutto l'emisfero colto, ripeto, guardando sempre le cose buffe, le cose grottesche, con un'aria molto severa dall'alto.
Bentornato, buonasera.
Bentrovati. Io ho conosciuto Pascoli, non la persona, ma la sua opera quando ero bambino, che nelle scuole ce ne davano in grandissima quantità.
Sì.
E i miei primi applausi l'ho presi proprio grazie alle sue poesie, perché quando arrivava la direttrice didattica, allora mi si chiamava, dice su, di la poesia, e io dicevo quella. Non ce n'erano altre allora, sì, c'era Arturo Graf, Diego Valeri, insomma, però il principe poeta era proprio lui. In vecchiaia sono tornato a rivisitarlo e allora, lasciando da parte l'orribile tragedia familiare che non ci interessa a noi, anche Leopardi ha avuto tanti sì. guai, ma non è che si sentono, le poesie sono così leggere, meravigliose, lui dopo 10 anni ha ripreso gli idillici, ha lavorato e sono meravigliose, mentre quelle di Pascoli insomma hanno delle pecche. La mamma con la bocca piena di terra perché è morta, non può parlare, il cielo che piange le stelle perché gli è morto il padre, insomma, io ho lasciato da parte queste che Edoardo Sanguinetti, un grande critico letterario, chiamava macchinette sadiche per far piangere i bambini. Era molto spiritoso.
Di che venne al mondo Sigismondo è un fisin, davvero da merin, segnato dal destino, destino del cervello di infiammare di passione le donne d'ogni razza e condizione. E Sigismondo è il più elegante, il più giocondo.
Ti ricordi un episodio?
Anche... Ma mi ricordo un dibattito all'Elfo che facevamo insieme in seguito con qualche spettacolo che ero lì, dove lui si rivolgeva non solo a me ma a tutti quelli che intervenivano, uomini, parlando al femminile, quindi io mi divertivo perché lo sapevo. Ma
quindi cosa ti diceva?
Allora come stai? Bella così, come sei andata? come si... un pezzo di Larrabetti che sì, ha preso, beh, certo, sì. Certo. Non so chi ha cominciato per primo, ovviamente erano amici.
Chi lo sa, infatti, chi lo sa chi ha cominciato per primo a usare il femminile per tutto. Ma sarebbe una cosa ancora da fare.
Si potrebbe, si potrebbe.
Va bene, allora grazie, sei stata molto gentile,
ecco,
a ospitarmi per queste 10 audioserie, quindi in omaggio a Paolo Poli, che è la nostra prima donna finale, a cui abbiamo voluto tanto bene. In questa audioserie abbiamo sentito anche degli estratti da interviste, da spettacoli e così via. Io saluto Maurizio Porro e insomma passa una buona estate.
Grazie.
E ci risentiamo per una prossima.
Con altre star prestissimo.
Assolutamente, mi raccomando, tieniti da conto e soprattutto fai la brava.
Ciao. Ciao Ira, presto.
Perché un giorno mi piantò.
Ah, se quel difetto non avessi, ah, se potessi per ben parlare. Ho bisogno d'un buon signor che mi tolga l'odioso errore. Ah, quanto è difficile pronunciare per ben la F.
Conviene provar. Quel dei baci però è un rimedio che val, che guarisce qualunque mal.
A voi parla il dottore.